una forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Sono le 17:05 minuti, amici ascoltatori. Luca Collodi al microfono. Ben trovati da Roma con Gustavo Messina e Silvia Giovarrosa che mi aiutano nella messa in onda di questo programma. Un mondo alla radio che guarda ancora al mondo, appunto, agli esteri, se vogliamo usare un termine più giornalistico, in particolare oggi alla situazione nel Sud Sudan che festeggia il 9 luglio la sua indipendenza. È il più giovane stato al mondo, è nato dopo lo storico referendum del 2011, ma vive una situazione molto difficile sia da un punto di vista politico che sociale. Ebbene, per questi 9 anni di indipendenza del Sud Sudan, Caritas Italiana ha dedicato un dossier con dati e testimonianze al paese dal titolo Pace a Singhiozzo. E dobbiamo dire, ne parliamo tra poco con Fabrizio Cavalletti, che è il responsabile per l'Africa di Caritas Italiana. Buonasera intanto, Cavalletti.
Buonasera.
Dobbiamo dire che il popolo del Sud Sudan è stremato, lo possiamo dire, dalla guerra, e c'è tanta fame nel paese, ma soprattutto il tutto è aggravato dalla pandemia.
Sì, diciamo che il termine stremato è certamente adeguato alla situazione che vive il popolo del Sud Sudan, che praticamente ha vissuto solo pochi momenti della sua esistenza storica degli ultimi 30 anni in pace. Prima la lunga guerra con il nord per l'indipendenza, e poi alcuni anni di transizione, poi l'indipendenza, un paio d'anni di pace e poi di nuovo una guerra civile efferata, feroce, che ha fatto più di 380.000 morti, tra le stime parlano tra le 380 e 400.000 morti, 4 milioni tra profughi e sfollati, lascia 7 milioni e mezzo di persone in condizioni di necessità di assistenza per la loro sopravvivenza, considerando che la popolazione totale è circa 12 milioni, quindi stiamo parlando di più della metà della popolazione che sopravvive solo grazie agli aiuti. Quindi una distruzione quasi totale delle infrastrutture, insomma un paese veramente in ginocchio, e quindi sì, la parola stremato è certamente adatta a descriverlo. E in più la pandemia, che non colpisce il Sud Sudan così come il resto dell'Africa, almeno apparentemente, perché poi i numeri, l'attendibilità dei numeri e delle cifre non è certa, per la difficoltà di fare i test evidentemente, ma almeno apparentemente non è così colpito da un punto di vista sanitario, ma lo è, come appunto altri paesi africani, da un punto di vista sociale ed economico, cioè gli effetti indiretti del Covid sono molto peggiori di quelli diretti, perché ostacolano ancor di più quei pochi canali di sostentamento che le persone hanno, che vivono principalmente di economia informale, e quindi impedire loro di uscire significa impedire loro di procurarsi il cibo quotidiano.
Cavalletti, c'è un clima da guerra civile da molti anni nel Sud Sudan, tra l'altro processi di pace che vengono firmati ma poi non rispettati, all'interno ci sono molti sfollati, ci sono molti rifugiati all'esterno. Ora però qui c'è anche un primo punto su cui riflettere, perché il Sud Sudan è ricchissimo di risorse naturali che però non aiutano per niente il paese.
Purtroppo questa è una delle questioni fondamentali. Il Sudan è molto ricco di petrolio che non riesce a sfruttare perché non ha infrastrutture per la raffinazione, che invece si trovano al nord, ed è stata per lunghissimo tempo la questione principale di confronto con il nord all'epoca appunto prima della guerra e poi nel momento transitorio dopo il 2005. Questo però è un problema perché dopo l'indipendenza il Sud Sudan si è trovato con il petrolio ma senza infrastrutture per poterlo raffinare, per poterlo commercializzare. E poi c'è stata la guerra e che quindi ha creato una situazione di instabilità che disincentiva anche gli investimenti, anche delle compagnie petrolifere, dunque una risorsa totalmente non sfruttata, che oggi però è all'oggetto, all'ordine del giorno all'ordine del giorno appunto dei leader politici locali, dell'agenda politica locale per riuscire a fare un salto di qualità. Però certamente è stato anche il motivo di fondo della guerra civile, questo bisogna dirlo, cioè gli interessi legati al petrolio sono certamente stati gli interessi economici alla base di uno scontro e di una guerra civile che è stata descritta come etnica, ma che in realtà appunto alla base aveva molto a che fare con interessi economici e di potere dei leader.
Cavalletti, una domanda forse impertinente. Vista la situazione del Sud Sudan, era così necessario 9 anni fa chiedere l'indipendenza dal Sudan?
A questa domanda è molto difficile rispondere e dare una risposta definitiva, evidentemente. Il sogno di John Garang, che fu il leader del Sudan del Sud, il leader Dinka che avviò il movimento per la liberazione del Sud Sudan, non voleva l'indipendenza. Il suo sogno era un Sudan unito in cui il Sud Sudan fosse autonomo e in cui le periferie e le comunità locali avessero voce in capitolo e non ci fosse una gestione centralizzata del potere. Ecco, forse sì, a distanza di 9 anni possiamo dire che forse quel sogno era il sogno giusto, ma come si sa la storia non dà possibilità di controprove e quindi la speranza è che il popolo del Sud Sudan, come devo dire, forse sta cercando di fare, sicuramente il popolo e forse anche i leader politici che dopo anche l'incontro avuto l'anno scorso in Vaticano con il Santo Padre, il quale ha fatto un gesto storico di inginocchiarsi e baciare i piedi ai due leader in conflitto tra loro per chiedere pace. Ecco, forse ora tutto questo può diventare veramente una speranza di un futuro migliore per questo popolo che sicuramente se lo merita.
E questa, Cavalletti, è una crisi tra le più dimenticate, ma forse, come lei ha ricordato, non dal Papa, da molti esponenti della Chiesa e in particolare da Caritas Italiana, che in Sud Sudan ha un piano di lavoro triennale a sostegno delle 7 diocesi del paese. Di cosa si tratta?
Sì, è un piano che la Caritas del Sud Sudan, che è una giovane Caritas nata assieme al paese, anzi ancora più giovane, diciamo, nata qualche anno dopo, è un piano che è stato sviluppato per sostenere le comunità colpite evidentemente da questa crisi umanitaria così drammatica, che si compone principalmente di aiuto alimentare dato in forme diverse, con sussidi in denaro, con distribuzioni dirette di cibo, ma anche per favorire dei percorsi di convivenza pacifica a livello locale. Questa è una caratteristica importante su cui la Caritas Sud Sudan e Caritas Italiana stanno puntando, cioè fare in modo che l'aiuto umanitario sia utile anche per favorire un dialogo a livello locale, per promuovere la pace. Tante volte questo non accade, gli aiuti umanitari a volte, se fatti in modo non attento alle dinamiche di conflitto locali, rischiano di acuire le tensioni. Ecco, invece qui c'è un approccio diverso, cioè quello di accompagnare, di affiancare agli aiuti umanitari anche iniziative che favoriscano il dialogo, quindi con attività di sensibilizzazione, di formazione dei giovani, cercando di coinvolgere comunità, identità, etnie diverse. E questo è un lavoro appunto che si sta facendo appunto per i prossimi 3 anni e che si spera appunto possa dare dei risultati. Poi il Sud Sudan è anche un paese, e questo piano di cui parlo è anche oggetto della campagna che è stata appena lanciata dalla Caritas e dalla Foxiv proprio per in risposta anche alla pandemia, agli effetti indiretti della pandemia di Covid-19, che come dicevo in Africa soprattutto sta avendo effetti peggiori da un punto di vista alimentare, di sostentamento, che non sanitario.
E ne parleremo tra poco di questo con il presidente di Foxiv, Gianfranco Cattai, che sarà a breve in collegamento. Parlavamo del Sud Sudan, della povertà, della guerra civile, degli sfollati, dei profughi, del paese che ha fame, e questo è un altro dato che impegna Caritas anche su questo fronte. Ma diciamo, la povertà non è soltanto per la mancanza di cibo, c'è una povertà anche sanitaria. E allora noi vogliamo commentare un episodio che si è concluso molto bene e che ha visto protagonista ancora una volta la Chiesa, diciamo, attraverso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha separato due gemelline siamesi che provenivano da un villaggio del Centrafrica. Ecco, brevemente, Cavalletti, il Centrafrica è un altro paese di estrema povertà in Africa.
Sì, il Centrafrica potremmo dire ha molti tratti simili con il Sud Sudan, perché è un paese poverissimo, anche lui stremato da una guerra civile con molte però implicazioni esterne, devo dire, da molti anni, quindi un paese destrutturato, anche lì dove il conflitto è stato descritto in termini di conflitto tribale, etnico, ma che in realtà dietro ha motivazioni politiche, di potere, di singoli individui, di singoli gruppi, che poi hanno utilizzato la religione in particolare in Centrafrica per strumentalizzare e per fomentare appunto delle violenze efferate che si sono poi diffuse un po' nel paese.
E allora torniamo a parlare di queste due gemelline siamesi di un villaggio a 100 km da Banchi, perché ce lo racconta il professor Carlo Efisio Marras, ci racconta che le bambine stanno bene e lo racconta la nostra Eliana Storri.
È una storia bellissima, è iniziata con la loro nascita nel 2018, quando appunto sono nate nella Repubblica Centrafricana, e in quel momento, in quel periodo, la nostra Presidente visitava l'ospedale appunto voluto dal Papa, che è stato costituito a Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Per cui ci è stato sottoposto questo caso, questa coppia di bambine unite appunto per il capo, con una malformazione che si chiama cranio opaco, e abbiamo colto proprio la rarità, la complessità di questa situazione. Tenga conto che è una malformazione rarissima, si riscontra in un caso 2 milioni di bambini nati, quindi è estremamente rara.
E significa che le bimbe unite nella nuca condividevano quindi ossa, tessuti e vasi sanguigni?
Esattamente, ossa, utero, vasi sanguigni e tutte le strutture che poi sostengono il cervello e il cervelletto, per cui è una malformazione estremamente complessa, dove i casi raccontati dalla letteratura sono pochissimi, a mia memoria, documentandomi, non sono più di 5, e nel passato tutti questi casi sono stati trattati e l'esito chirurgico non è stato quello atteso, e l'importanza di questo trattamento, di questo percorso che le bambine hanno fatto al Bambino Gesù, sta proprio nel risultato, che è assolutamente differente da quelli precedenti. Ecco quindi l'importanza di questo intervento, di questo percorso.
Grazie al professor Carlo Efisio Marras, che è il responsabile di neurochirurgia dell'ospedale del Bambino Gesù, ospedale della Santa Sede. Cavalletti, in conclusione, prima di dare la parola a un po' di musica e poi alla Foxiv con Cattai, diciamo che la sanità è un altro elemento di grande povertà dell'Africa.
Sì, la sanità è certamente un elemento di grande povertà, mancano infrastrutture soprattutto a livello periferico, e questa è una delle grandi sfide che l'Africa ha dinanzi. Si è avuto un momento di attenzione maggiore a questo aspetto nel 2014 con la crisi di Ebola che coinvolse alcuni paesi dell'Africa occidentale, però come dire, alcuni passi in avanti sono stati fatti, indubbiamente lo vediamo anche con questa, adesso con questa emergenza Covid, anche i governi africani, l'Unione Africana, alcuni passi in avanti si stanno facendo, chiaramente ancora tutto è molto insufficiente, occorrerebbe un impegno, uno sforzo molto molto maggiore da parte di tutti per realmente dotare queste popolazioni di sistemi sanitari che abbiano un minimo che offrano un servizio minimamente dignitoso per le popolazioni.
Grazie per questo intervento a Fabrizio Cavalletti, responsabile per l'Africa di Caritas Italiana. Buon lavoro Cavalletti, a presto.
Grazie.
Noi ci fermiamo solo un attimo, tra poco in onda il presidente di Foxiv Cattai. Parleremo ancora di ultimi, di pandemia e di Africa, ma intanto restiamo in tema con una narrazione musicale. Miriam Makeba con Africa. Miriam Makeba ci racconta l'Africa in musica, ma intanto il nostro ospite Gianfranco Cattai, che è il presidente di Foxiv, ci racconta una iniziativa in collaborazione con Caritas Italiana dal titolo Tutti sulla stessa barca, e è una campagna che si chiama Dacci il nostro pane quotidiano. In sostanza, mi corregga presidente, una campagna di impegno e mobilitazione per sensibilizzare le comunità cristiane, ma anche l'opinione pubblica, per guardare insieme al futuro con la possibilità di sconfiggere la fame, la povertà, valorizzare il lavoro, l'educazione e annullare le diseguaglianze. È un progetto ambizioso.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sicuramente. D'altra parte, le sfide che dobbiamo affrontare sono molto importanti. Il 55% di persone nel mondo oggi vivono senza alcuna tutela sociale. Non solo, con il Covid sta peggiorando la situazione degli affamati. Le statistiche dicono, da fonti autorevoli, che passeremo da 135 milioni ai 250, qualcuno dice 270 milioni, entro il 2020. Ora è veramente importante che abbiamo consapevolezza, proprio perché siamo sulla stessa barca, che se non si risolve il problema degli ultimi non è risolto anche il nostro problema, nel senso che se non si punta al bene comune e attraverso atteggiamenti di solidarietà non c'è futuro, perché i problemi degli ultimi sempre di più peseranno sui problemi di chi, non solo dei primi ma anche dei secondi.
Voi sollecitate con Caritas 62 interventi in Africa, ma anche in Medio Oriente, in Asia, in America Centrale e Latina, nell'Europa dell'Est e nei Balcani. È stato un po' il Covid a farvi accelerare questa alleanza Foxiv Caritas per aiutare gli ultimi?
Assolutamente sì, anche se non dobbiamo dimenticare che con Caritas abbiamo fatto iniziative comuni, come per esempio chiudiamo la forbice, dare disuguaglianze al bene comune, oppure il diritto a rimanere nella propria terra nell'anno della misericordia. Ma vorrei anche ricordare che i nostri organismi in Italia collaborano con le varie Caritas locali, diocesane, parrocchiali, e altrettanto, diciamo, nei paesi impoveriti c'è questa collaborazione in atto tra i nostri organismi, i nostri 87 organismi e le Caritas locali. Sicuramente questa è un'iniziativa che è stata accelerata dal Covid, e anche le misure che abbiamo messo in atto, come diceva giustamente lei, vuole essere una campagna di impatto di comunicazione, perché è un periodo straordinario anche negativamente da questo punto di vista. Dobbiamo contrastare la semina, la cultura dell'odio che sta serpeggiando. Allora è chiaro che dobbiamo sempre di più seminare fiducia, contaminare i nostri lettori, il mondo cattolico e non solo, al fatto che dobbiamo avere fiducia in noi stessi di poter riuscire a cambiare il futuro dell'uomo.
Cattai, in un minuto, poi torneremo a parlarne, un esempio di questa campagna, come si attuerà?
Allora, la campagna durerà fino a gennaio, dicembre-gennaio, sono, come lei diceva, 62 gli interventi in giro negli 80 paesi che verranno sistematicamente presentati sul sito dedicato proprio alla campagna www.insiemeperliultimi.it. Tutti gli interventi vengono presentati, si raccoglieranno i fondi, ricordo che per quanto attiene la Fox sono 40 le associazioni che partecipano, quindi direttamente anche nei vari luoghi saranno a disposizione di chi vi vorrà interpellare. Tutto questo si trova sul sito, e soprattutto quello che tenteremo è restituire come verranno realizzati gli interventi, i risultati, in modo non solo trasparente da un punto di vista economico, ma anche spiegando delle cose in modo che la gente, l'opinione pubblica, capisca che quanto serve cooperare, quanto serve lavorare insieme, quanto serve risolvere i problemi stando sulla stessa barca.
Un primo intervento che farete? A chiudere.
Un primo intervento che faremo sarà quello del Sud Sudan, dove Caritas italiana è impegnata con la Caritas locale. La situazione del Sud Sudan è purtroppo molto conosciuta, famosa, triste, difficile. Allora si tratta, in questo intervento che Caritas italiana con Caritas del Sud Sudan porterà avanti, di aiuti alimentari di emergenza, sussidi in denaro, alloggi temporanei, distribuzione di beni non alimentari di prima necessità. Ecco, supporto nell'avvio.
Bene,
Cattai. Di attività generatrici di reddito.
Grazie, sì, perché ne abbiamo parlato proprio all'inizio del nostro mondo alla radio, quindi lei chiude riconfermando quanto noi abbiamo detto all'inizio e ci dà un esempio di questa sinergia con Caritas. Grazie a Gianfranco Cattai, presidente di Foxiv. Buona serata.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Noi chiudiamo questa prima parte del programma. Da Luca Collodi è tutto, un po' di musica, ci risentiremo tra qualche minuto.